Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza l'ospedale Al-Shifa è ancora sotto assedio. L'esercito israeliano ha fatto irruzione nella notte costringendo all'evacuazione migliaia di persone. Nella striscia però non c'è un posto dove andare. Ripartono intanto i colloqui per una tregua, ma oltre alle distanze tra Hamas e Israele emergono fratture anche all'interno delle diverse fazioni palestinesi. Elezioni in Russia, una vittoria già scritta per Putin, tra brogli, propaganda e una flebile opposizione. Stati Uniti, davanti alla Corte Suprema di Washington, un'udienza fondamentale per il futuro della libertà di espressione e informazione. Francia, la cantante Aya Nakamura, bersagliata dai razzisti che non le perdonano il ruolo che ha avuto nel cambiamento della lingua francese. Serie TV, dopo 7 anni, torna Feud, con una seconda stagione dedicata a Truman Capote. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra a Gaza. Oggi l'esercito israeliano ha fatto nuovamente irruzione nell'ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza City. I militari sono entrati con bulldozer e carri armati nella notte e ne hanno preso il controllo. Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha detto che le truppe stavano conducendo un'operazione ad alta precisione in aree limitate dell'ospedale, sulla base di informazioni di intelligence che indicavano l'uso dell'ospedale da parte di terroristi di Hamas. Queste le parole di Daniel Hagari. Secondo l'esercito, 20 persone sono state uccise, almeno 80 arrestate. Si tratterebbe, secondo Israele, di militanti di Hamas, anche se, secondo l'emittente Al Jazeera, anche un loro giornalista sarebbe stato arrestato. Nell'ospedale, che aveva parzialmente ripreso a funzionare dopo l'ultimo assedio, c'erano diversi pazienti e nei suoi dintorni anche diverse centinaia di sfollati. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza c'erano in totale circa 30.000 persone, diverse sarebbero rimaste uccise e ferite nel raid. In più, all'ingresso del complesso sarebbe anche scoppiato un incendio che avrebbe causato il soffocamento di alcune persone e reso difficile raggiungere i feriti. L'esercito israeliano ha utilizzato volantini e social network per esortare i civili intorno ad Al-Shifa a sfollare, dicendo loro di dirigersi immediatamente lungo la strada costiera di Gaza verso Al-Mawasi, a circa 30 km a sud. Sappiamo però che di zone sicure a Gaza non ce ne sono più e anche Rafah sarà molto probabilmente presto invasa via terra. In più, spostarsi da Gaza a City è molto difficile, molto pericoloso e soprattutto i bambini e gli anziani sono deboli dopo mesi senza cibo adeguato. Oggi anche il rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, è tornato sul tema della fame definendolo un'arma di guerra da parte di Israele. Borrell ha detto che Gaza è diventato ora un cimitero a cielo aperto. Intanto a Doha dovrebbero riprendere i negoziati per cercare di trovare un accordo per una tregua. Le posizioni delle due parti sono molto lontane e anche all'interno del fronte palestinese però ci sono segni di fratture. Sentiamo Emanuele Valenti.
La guerra a Gaza non ha sanato le differenze tra le diverse fazioni palestinesi. Anzi, negli ultimi giorni le distanze sembrano essere addirittura aumentate. La divisione politica principale, quella tra Hamas e Fatah, sta anche nella separazione dei territori palestinesi. E così da oltre 15 anni Hamas governa a Gaza e Fatah, quello che era il partito di Arafat, governa su una parte della Cisgiordania. Ed è proprio questa la differenza che negli ultimi giorni si è ulteriormente allargata. La scorsa settimana, dopo le richieste americane di riformare l'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, anche in vista di un possibile nuovo governo palestinese nella striscia di Gaza, il presidente dell'ANP, Abu Mazen, ha nominato un nuovo primo ministro, uno dei suoi fidati consiglieri sulle questioni economiche, Mohammad Mustafa. L'operazione non è piaciuta ad Hamas e ad altre organizzazioni palestinesi, soprattutto quelle attive a Gaza. In un comunicato hanno detto che la formazione di un nuovo governo è avvenuta senza averle consultate e quindi in sostanza senza il via libera della società palestinese. Hanno parlato dell'ennesima esclusione non solo loro, ma di tutto il popolo palestinese. Il comunicato è stato firmato da Hamas, Jihad Islamica, i due gruppi che stanno combattendo l'esercito israeliano a Gaza, e poi Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e Iniziativa Nazionale Palestinese, quest'ultima formazione politica che in qualche modo sta cercando una terza via tra Fatah e Hamas. A quel punto è cominciato uno scambio di accuse tra le due parti. Fatah ha accusato Hamas di avere scatenato, con il 7 ottobre, una nuova guerra e una nuova occupazione di Gaza da parte di Israele. Una catastrofe, ha detto, peggiore di quella del 1948, con riferimento all'espulsione di quasi 800.000 palestinesi dalle loro terre con la nascita dello Stato di Israele e la successiva prima guerra arabo-israeliana. Non solo, il partito di Abu Mazen ha aggiunto che a essere scollegata dalla realtà è Hamas, i cui leader vivono nel lusso, in Qatar, in Turchia e in altri paesi, mentre loro, appunto i leader di Fatah, sono tutti in Cisgiordania, compreso il loro presidente. Come dicevamo, le divisioni tra le diverse fazioni palestinesi non sono cosa nuova, ma di sicuro l'acutizzarsi delle loro differenze in questo momento così delicato non fa altro che rendere ancora più critica la situazione del popolo palestinese. Quando la guerra sarà finita, una buona parte della comunità internazionale punterà infatti a garantire un nuovo governo palestinese sulla striscia di Gaza. Israele è contrario, ma la maggior parte della comunità internazionale la pensa così. Però in queste condizioni è difficile ipotizzare come ci possa essere un governo di unità nazionale. A meno che, attenzione, Fatah non dia per scontato che un futuro possibile governo palestinese su Gaza, così appunto come immagina l'Occidente, a partire dagli Stati Uniti, non preveda Hamas. In fondo, l'obiettivo di Netanyahu, quindi l'obiettivo di questa guerra, è proprio quello di eliminare l'organizzazione. Ma anche Abu Mazen ha i suoi problemi. Pare essere molto impopolare, soprattutto tra i giovani. Problemi che si aggiungono a problemi, anche se non ci fosse la guerra. Ma la guerra c'è.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il presidente russo Vladimir Putin ha festeggiato oggi l'ampia vittoria ottenuta alle elezioni che si sono concluse ieri dopo tre giorni di voto. Putin ha vinto con l'87% delle preferenze ed è stata registrata un'altissima affluenza. Sappiamo però che questi numeri non dicono molto sulla reale situazione politica della Russia, perché Putin ha vinto senza avere alcun oppositore reale e la sua vittoria è stata sostanzialmente organizzata a tavolino. Noi ne abbiamo parlato con Alexei Tillman, collaboratore di Meridiano 13.
I numeri non sono assolutamente verificabili perché si è votato su tre giorni con questo voto elettronico che non è controllato, tutta la coercizione prima e durante il voto, non c'erano osservatori internazionali eccetera eccetera. In ogni caso questi numeri sono stati usati e vengono usati in questo momento sui media di Stato per mostrare internamente, esternamente il supporto che Putin ha, che appunto non è verificabile.
Però c'è sostegno per Putin in Russia?
Sicuramente sì, sicuramente c'è sostegno e penso che il sostegno sia anche aumentato nel corso di questi due anni, da quando è iniziata la guerra, da quando Putin ha attaccato l'Ucraina, perché la macchina propagandistica funziona bene sia in modo più diretto e brutale, nel senso quello che viene mostrato in televisione, ma adesso ormai ha effetto anche su chi aveva dubbi all'inizio della guerra. Sono riusciti a seminare il dubbio con dando informazioni false senza sosta sia su quello che succede in Ucraina che su quello che succede in Europa, quindi sicuramente il sostegno c'è ed è forte. Esiste anche un dissenso, fortunatamente, e penso che le elezioni abbiano dimostrato che, per quanto sia debole, questo dissenso permane.
Ma il fatto che, diciamo, queste elezioni siano manipolate, che non ci siano dei veri oppositori a Putin, eccetera, questa cosa passa nella società russa o no?
Allora, sì, vabbè, per chi è all'opposizione, ovviamente sì. Secondo me c'è molta, molta confusione nel cittadino medio su cosa sia un oppositore, come si faccia opposizione. Quindi è una domanda difficile, perché sì, secondo me c'è molta confusione ideologica. È passato il messaggio che chi è oppositore è un nemico della Russia, perché questo è il messaggio che ormai da 20 anni passa sui media di Stato. Quindi credo che sia difficile, però sicuramente i cittadini, proprio a livello più aneddotico, i cittadini ricevono chiamate in cui vengono invitati a votare, per fare un esempio, dicendo: se vuoi che tuo figlio mantenga il suo posto di lavoro, vai a votare. Quindi questo aspetto esiste, ne sono consapevoli, però è una cosa che c'è da un po' da sempre, quindi non so se quanta consapevolezza ci sia in generale su come dovrebbe funzionare una elezione, ecco.
E durante il discorso, per celebrare la propria vittoria, Putin ha anche parlato del rapporto che c'è tra la Russia e la Cina, un rapporto che il presidente russo vede soprattutto come un elemento di stabilità. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Nel suo primo discorso per celebrare la vittoria elettorale, Vladimir Putin ha parlato anche dell'ottimo rapporto che c'è tra il suo paese e la Cina, un rapporto che dal suo punto di vista è soprattutto un elemento di stabilità a livello globale. Le relazioni tra Russia e Cina sono un fattore stabilizzante, mentre le buone relazioni personali tra i leader dei due paesi permettono di sviluppare ulteriormente i legami, ha detto Putin. Riferendosi a Xi Jinping, ha aggiunto: sono sicuro che queste relazioni verranno mantenute, anche in larga misura grazie ai nostri buoni rapporti personali con il presidente della Repubblica Popolare Cinese. Ma la cosa più importante, ha detto il presidente russo, è che i nostri interessi nazionali coincidono e questo crea un ambiente favorevole per i nostri comuni compiti a livello internazionale. Oggi Xi Jinping ha fatto eco a Putin congratulandosi per la sua vittoria elettorale. La sua rielezione è la piena dimostrazione del sostegno del popolo russo, avrebbe detto sì al presidente della Russia, secondo l'agenzia Xinhua, avallando quindi il risultato delle elezioni. La Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni Cina-Russia ed è pronta a mantenere una stretta comunicazione per promuovere lo sviluppo duraturo, sano, stabile e approfondito del partenariato strategico globale Cina-Russia. Insomma, l'immagine che si vuol trasmettere è quella di leader forti, in armonia tra di loro, che incarnano una visione diversa dell'ordine globale rispetto all'Occidente e che sono garanti della stabilità internazionale, nonché promotori di reciproci benefici tra i due paesi. Sembra essere questa la visione comune che si traduce nella formula del mondo multipolare. I media dei due paesi riferiscono che Cina e Russia stanno preparando diversi incontri tra Xi e Putin quest'anno, 75esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche bilaterali. A questo punto, tra i cosiddetti analisti, ci sono due scuole di pensiero. La prima, maggioritaria fino a qualche tempo fa, ritiene che quello tra Cina e Russia sia un matrimonio di interesse senza amore. Pechino e Mosca, che si sentono minacciate dalla NATO globale, mettono da parte il fatto di non essere alleati naturali, non solo per ragioni storiche, ma per via di interessi che si sovrappongono in Asia centrale e per via della pressione demografica cinese sui grandi spazi poco popolati della Siberia orientale. E così sorridono alle telecamere in funzione antistatunitense. Di recente però si fa strada anche l'idea che il legame, che non è un'alleanza formale, sia lì per durare. Le due economie sono complementari da diversi punti di vista e idem c'è quel rifiuto, anche se in forme diverse, della liberal democrazia occidentale. Inoltre c'è anche una visione comune di ordine internazionale. L'idea che il sistema con una sola superpotenza e gendarme globale sia finito e si vada invece verso diversi blocchi geopolitici che non si intromettano nella sfera altrui in un gioco di equilibri variabili, laddove la stabilità deve restare l'obiettivo principale. Questa è indubbiamente una delle storie da seguire nei prossimi anni.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti con il diario americano di Roberto Festa.
Quello che succede oggi di fronte alla Corte Suprema di Washington è fondamentale per il futuro della libertà di espressione e di informazione. I 9 giudici ascoltano infatti le argomentazioni pro e contro relative al ruolo del governo federale nei suoi rapporti con le grandi piattaforme di social media. Il caso nasce da quanto è avvenuto soprattutto nei mesi successivi all'ascesa alla Casa Bianca di Joe Biden e dei democratici. Erano mesi in cui sui social si diffondeva ogni sorta di panzana sul coronavirus, oltre alla massa di fake news legate ai presunti brogli elettorali e alle elezioni rubate a Donald Trump. Fu così che più volte proprio funzionari dell'amministrazione Biden contattarono i dirigenti di Facebook, Instagram, Twitter e altri social per chiedere di rimuovere post apertamente falsi, potenzialmente dannosi per la salute pubblica e per l'ordine sociale. Il tema davanti ai 9 giudici è quindi proprio questo: il governo federale ha il diritto di contattare i social e fare pressioni per cancellare un post, quindi zittire un'opinione, un cittadino? Qual è la differenza tra chiedere ai social di valutare i potenziali effetti negativi di un post e invece imporre ai social di cancellare quel post? Qual è il confine tra moral suasion e coercizione? Quando l'intervento del governo diventa repressione? Insomma, davvero tanti temi importanti. Il caso è ulteriormente complicato da un fatto: su di esso c'è già una sentenza di un tribunale federale, governato da un panel di giudici conservatori che hanno dato torto all'amministrazione Biden, cioè hanno detto che da parte del governo federale c'è stato un intervento indebito, pressioni indebite sulle piattaforme social. In tutto questo c'è però un problema: i giudici federali hanno accettato prove che sono false, per esempio una mail partita da un funzionario dell'amministrazione, diretta Instagram, in cui si diceva che alla Casa Bianca esigevano una risposta immediata. Come è stato poi chiaro, quella mail non esigeva una risposta immediata sulla cancellazione di un post, esigeva una risposta immediata su un problema tecnico che aveva reso inoperativo l'account Instagram di Joe Biden. Ai giudici della Corte tocca quindi raddrizzare gli errori dei giudici della Corte federale, i giudici precedenti, ma tocca soprattutto tracciare un confine, trovare un equilibrio tra due opposte esigenze importantissime. Da un lato la difesa della libertà di espressione, dall'altro il controllo su informazioni false che possono, alla fine, risultare pericolose. Il caso viene discusso oggi, la sentenza è attesa per fine giugno.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Francia, dove una delle cantanti più ascoltate nel paese, Aya Nakamura, è finita al centro di un vortice di critiche e insulti razzisti dopo che si è sparsa la voce che Macron l'avrebbe scelta per cantare all'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi. Sentiamo il servizio di Francesco Giorgini.
Aya Nakamura è la cantante pop francese più ascoltata nel mondo. Il suo primo album, Journal Intime, e il suo più celebre successo, Zsa Zsa, sono disco d'oro in tutti o quasi i paesi francofoni. Ma quando è sorta l'ipotesi di farne la cantante per la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, magari su una canzone dell'immortale Edith Piaf, l'estrema destra, nazionale identitaria prima, e la destra reazionaria e tradizionalista poi, hanno scatenato un putiferio, gridando al blasfemo, alla profanazione del patrimonio tanto della canzone popolare che della lingua francese. Polemiche, arringhe editoriali, sondaggi, con addirittura la ministra della cultura, Rachida Dati, a scendere in campo contro il fondo razzista degli attacchi nazional reazionari verso la cantante, diventata in qualche settimana il luogo e il simbolo di una battaglia culturale e politica tanto violenta e tragica quanto antica, quella tra i puri e i meticci, in francese i metèques, il sangue misto, in altri contesti, altri tempi, tra la lingua alta del clero e dei nobili illibata è quella massa del popolo e dei lavoratori intrisa del sudore, della polvere della strada. Il latino da una parte, il volgare dall'altra. Ma anche, per parlare diritto, quello del sangue, della razza pura da una parte, quello del suolo, della Repubblica, terra d'asilo, dall'altra. Perché Aya Nakamura è nata in Mali da genitori maliani in una famiglia di griot, i cantastori, i bardi dell'Africa occidentale, artisti girovaghi della tradizione orale cantata che vanno di villaggio in villaggio per le feste locali. Mamma, papà e 5 figli immigrati in Francia una 20ina d'anni fa, quando Aya era bambina, in cerca di stabilità per la prole, a Aulnay, nella famigerata banlieue parigina, povera, meticcia e formicolante d'arte e musica popolare di mezzo mondo. Aya, all'anagrafe d'Ayan Oko, è diventata francese secondo la legge solo nel 2021 e canta un francese popolare, di strada, contaminato da dialetti africani, espressioni arabe o neologismi digitali piuttosto che anglosassoni, pur amando Edith Piaf, la mom, l'icona incontrastata della canzone popolare francese, ma che pure lei, figlia di artisti girovaghi, pure lei cresciuta nei quartieri popolari, tutta francese non era. All'anagrafe Edith Giovanna Grasson, di padre normanno Louis Gasson, acrobata, ma di madre Anna Giovanna Magliar, cantante nata a Livorno da genitori franco-algerini. Così è la contaminazione, l'accesso all'altro e all'altrove, la storia millenaria delle arti, a cominciare dalle arti popolari, o come si diceva una volta, minori, come la canzone. La purezza porta con sé il freddo dell'estinzione, il deserto dell'esclusione e il muto e immutabile silenzio dell'eternità. Allora, che sia il volgare per il Dante della commedia o la rottura della metrica classica per i poeti romantici della Parigi ottocentesca, bisogna, come scriveva Rimbaud, restare assolutamente moderni e applaudire Aya Nakamura che canta Edith Piaf.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Ogni lunedì chiudiamo con la rubrica dedicata alle serie TV, prima di sentire Alice Cucchetti. Una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nel 2017, un'annata televisiva che si ricorda per la felice quantità di opere con al centro personaggi femminili, una delle miniserie più acclamate oltreoceano si intitolava Feud, Betty and Joan. Ricoperta di nomination agli Emmy, in Italia è arrivata in TV in ritardo, in sordina, ma oggi si può recuperare, e vi consigliamo di farlo, su Disney+. Creata da Ryan Murphy, il prolifico autore di successi come American Horror Story, American Crime Story, Glee, Hollywood, Dahmer e molti altri titoli, rimetteva in scena una delle faide più celebri di Hollywood, la rivalità tra le dive cinematografiche Bette Davis e Joan Crawford, e la difficoltosa lavorazione del loro unico film insieme, Che fine ha fatto Baby Jane. A interpretare le due star di ieri, due straordinarie star di oggi, Susan Sarandon e Jessica Lange, entrambe impegnate in performance eccellenti. Nel resto del cast altri nomi celebri: Stanley Tucci, Catherine Zeta-Jones, Kathy Bates, e sotto la patina glamour del presunto gossip e di una ricca messa in scena serpeggiava un discorso sul sessismo sistemico che permea l'intero mondo dello spettacolo, incentivando la competizione femminile, limitando il potere delle donne, cacciandole ai margini, soprattutto quando non più giovani. In pochi ci credevano, ma ora, dopo ben 7 anni, Feud è tornata negli Stati Uniti con una seconda stagione. Si tratta di una serie antologica, cioè di quelle che ogni annata raccontano una storia diversa, in questo caso appunto una famosa rivalità realmente accaduta. In questi anni, per un certo periodo, si è detto che la seconda stagione di Feud avrebbe riguardato lo scontro Clinton Lewinsky. Da quella storia è diventata una stagione di American Crime Story, sempre prodotta da Murphy. Poi la battaglia reale tra Carlo e Diana, di questa non se ne è fatto più niente e nel frattempo ci ha pensato The Crown. Invece, infine, la seconda stagione di Feud rievoca una storia molto meno nota e forse per questo più interessante. Intitolata Feud Capote vs. The Swans, Capote contro i cigni, ci trasporta nell'alta società di Manhattan negli anni 60 e 70. I cigni del titolo sono le mogli di uomini potentissimi, di cui il leggendario scrittore e giornalista Truman Capote, interpretato qui da Tom Hollander, diventa grande amico fino a quando deciderà di tradirle, consegnando alle pagine di un romanzo tutti gli scottanti segreti appresi in anni di confessioni. Anche in questo caso il cast è eccellente. A dar volto ai cigni ci sono le star hollywoodiane Naomi Watts, Demi Moore, Diane Lane e Chloe Sevigny, e poi Calista Flockhart, a fine anni 90 protagonista della serie cult Ally McBeal, e Molly Ringwald, icona degli anni 80 in cui fu la protagonista dei cult movie di John Hughes, Breakfast Club, Un compleanno da ricordare, Bella in rosa. A dirigere quasi tutti gli episodi la firma esclusiva di Gus Van Sant, regista di successi come Will Hunting, Genio ribelle, e di Elephant, Palma d'oro a Cannes nel 2003. Come anche nella prima stagione, la faida è solo la superficie, il pretesto per raccontare un contesto, le sue storture e le sue discriminazioni. Da un lato della barricata ci sono i cigni, le mogli che, per quanto immerse in una vita di agi, vengono costantemente tradite, umiliate, marginalizzate dai propri mariti. La loro routine di parti, pranzi ed eventi molto simile a una prigione dorata. Dall'altro, un uomo dalle origini più umili, dall'infanzia terribile, e soprattutto costretto a navigare da omosessuale un mondo profondamente omofobo, dalla cui crudeltà non può proteggerlo neanche il suo status di scrittore di successo. In attesa che Feud, che negli Stati Uniti ha attirato attenzioni e molti elogi, arrivi anche in Italia, questa settimana dal 20 marzo arriva su Apple TV Plus un'altra serie che, con tono più apertamente satirico, immerge lo spettatore nelle ipocrisie e nelle insidie dell'alta società americana, in questo caso quella di Palm Beach. Palm Royale, ambientata anch'essa a fine anni 60, segue Maxine, interpretata dall'ottima comedian Kristen Wiig, celebre per il film Le amiche della sposa, una donna intenzionata a farsi accettare nell'esclusivo country club della città. Più colorata e luminosa rispetto a Feud, che nei suoi ricchi e lussuosi interni restituisce un'atmosfera malinconica, vanta come quest'ultima una grande attenzione per scenografie e costumi, ma anche e soprattutto un cast stellare. Ci sono le attrici premi Oscar Laura Dern e Allison Janney, la pop star Ricky Martin, la leggenda della televisione statunitense Carol Burnett e molti altri. Per raccontare e soprattutto ironizzare sugli intrighi spietati del mondo dei ricchi, a quanto pare serve prima di tutto un ricco cast.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.